Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un popolo di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, che soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora, in questo mondo, lui è consolato, tu invece sei in mezzo a tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora, Padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Vedete quanto è chiaro questa mattina, è bella la parola di Dio. L'uomo che confida nelle sue forze è un maledetto, non da Dio, ma si maledice da solo, perché confida su qualcosa che non può essere invece affidabile. Lui non è affidabile per se stesso, l'uomo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che confida nelle proprie forze, nelle proprie energie. Ce la devo fare. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che non conosce se stesso. Nella vita nostra abbiamo già fatto esperienza che non solo non sono affidabili gli altri, ma non siamo affidabili noi per noi stessi non siamo affidabili. Quante promesse abbiamo fatto a noi stessi: non mangio più quello perché mi fa male, e lo mangio proprio, dico una cosa stupida. Pensate poi alle cose più grandi, con la moglie, col marito, con gli amici. Noi non siamo affidabili per noi stessi, anche se ci crediamo di esserlo. E allora la scrittura dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. In poche parole, l'uomo che si sostituisce a Dio, che prende il posto di Dio. Questo certo può fare impressione, perché uno dice: ma allora io sarò sempre vacillante, sempre precario. La tua forza è appoggiarsi a Dio, come ha fatto Santa Rita, appoggiarsi a Dio, perché lui è la roccia. E allora chi si appoggia a Dio non è come Pula spostata dall'albero, a destra, a sinistra, ma è come una pianta che ha delle radici forti nella roccia, e queste radici permettono allora a noi, anche se siamo deboli, di rimanere fedeli alle promesse di Dio, in modo che osserviamo i comandamenti. Questo è il primo insegnamento, la fedeltà a Dio, perché solo Dio ci rende stabili. solo Dio ci rende capaci di osservare i comandamenti, è Lui che li osserva per noi, noi non ce la facciamo da soli, è il Signore che è fedele, noi dobbiamo renderci conto che non siamo fedeli, ma questo non ci deve rattristare, perché se ci rattristasse ancora una volta cadremo nell'inganno dell'egoismo e dell'amor proprio che ci fa sentire un dispiacere cupo, vuoto, egoistico. Invece dovremmo subito gettarci nelle mani di Dio e dire: Signore, dammi la forza per ricominciare, io ho fiducia in te. Ecco, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, invece il contrario, benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. Allora ce lo domandiamo questa mattina: qual è la mia fiducia? Chi è la mia fiducia? Chi è la mia fiducia? Come cambia questa domanda quando stai bene e quando stai male? Come cambia questa domanda? Chi è la mia fiducia? E nel Vangelo c'è un altro passo importante, perché quanti sapete questo parabola evangelico di Lazzaro e del ricco, che non ha nome nel Vangelo, chiamiamo il culone, ma non ha nome. San Luca dice che non ha nome, per dire che il nome dà dignità all'uomo, ma un uomo che si comporta così perde la sua dignità. Un ricco che durante la vita non si preoccupa di dare le briciole a Lazzaro che le chiedeva. Allora il brano termina così, che lui, il povero, va in paradiso e invece il ricco in mezzo ai tormenti. Però è interessante il dialogo che c'è, perché nel dialogo, quando il ricco si accorge di questo, dice ad Abramo: Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del pin per bagnarmi le labbra. Venga, ha chiesto di tanto loro. E Abramo gli dice: figlio, ricordati che nella vita tua hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Poi dopo dice un'altra richiesta, dice: ma ti prego allora di mandare a casa di mio padre ad avvisare i miei 5 fratelli, li ammonisca severamente, perché almeno sappiano che qua giù c'è l'inferno. Quindi lui dice: io non me ne sono accorto, ma manda qualcuno a dire ai miei fratelli che se si comportano male in questa vita la giuce è l'inferno. E Abramo gli risponde: se hanno Mosè e la legge, se non ascoltano Mosè e la legge, non ascoltano nessuno. Che significa questo? Significa che qua giù abbiamo tutto. E quindi non è vero che se noi tante volte diciamo: no, se venisse Gesù Cristo, se lo potessi vedere, manco per sogno. Io credo che se lo vedessimo qui non cambieremo la vita per niente. Infatti risponde Abramo: hanno Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risorgesse dai morti. Infatti Gesù risorgerà dai morti e non hanno creduto. Ma guardate che questo è interessantissimo ed è anche profondo, ma anche un po' ci fa venire fuori un sacco di timore, no? Perché che significa questo? Innanzitutto la risposta di Abramo dice: tu hai ricevuto il bene in questa vita, lui ha ricevuto il male nel suo tempo. Lui è consolato ora, tu stai soffrendo, tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. Che significa allora? Tante volte l'abbiamo detto anche per i morti. I morti non possono andare dove vogliono. Quando si muore, si muore. Qualcuno mi dice: padre, ho visto mio marito che è venuto a trovarmi. Non è tuo marito. È un angelo del Signore che ti fa sembrare che è tuo marito. Ma tuo marito, no, una volta che è morto, sta presso Dio, aspetta il giudizio universale come tutti. Una volta che si muore tra noi, noi non possiamo andare dove vogliamo. è Gesù, è nella preghiera che noi possiamo pregare per loro e loro possono pregare per noi, ma nella preghiera, cioè in Gesù Cristo, tra noi i morti c'è un altro mondo. E non solo, ma non si può fare più niente. Una persona che è morta non può più fare niente per se stessa, perché non ha più la libertà. Fino a quando noi abbiamo la libertà, possiamo giudicare e possiamo dare un senso alla nostra vita presente e quella futura. Ma una volta che tu non hai più la libertà, tu non puoi più giudicare l'eternità. Vi faccio un altro esempio semplicissimo, se lo capite pensate la mano. Tu oggi c'è la possibilità di fare del bene. Sai che quella persona veramente è in difficoltà e tu hai 50 euro in più che non ti serve. Dio, finché sei in questa vita, ti dà la libertà. La libertà serve per essere applicata ai casi concreti e scegliere un comportamento o un altro comportamento. Tu scegli di non dargli. Lazzaro era tenuto liberamente, volutamente distante da Ricco. Il Ricco si teneva lontano da Lazzaro, capite? Sceglieva di non dare briciole, sceglieva uso della libertà. Uso della libertà. Ha fatto una scelta e liberamente, nessuno l'ha obbligato a Ricco, capite? Lui ha scelto liberamente in questa vita di non dare i soldi a quel povero lì. Allora cosa dice Dio? Io in questa vita ti ho dato la libertà per fare il bene e per fare il male. Ma finita questa vita qui, tu non hai più la libertà. Il giudizio sulla tua vita futura te lo sei dato da solo. Il giudizio, se noi andremo in paradiso o all'inferno, non ce lo dà Dio, ma ce lo diamo noi. Perché tu potevi darglieli e non ti servivano. E avresti sollevato quella persona. Noi li dati. Mica ti ha obbligato Dio a non darglieli. Sei stato tu. Hai utilizzato la tua libertà in un modo contrario alla parola di Dio, all'amore. Quindi cosa dice Abramo al ricco e colone? Figlio, l'hai scelto tu questo.
Venisse qua giù a Torino,
Questo brano è interessantissimo, perché il poveretto che tutta la vita è stato povero muore e si sveglia e si trova in paradiso. E magari lui pensava di svegliarsi la mattina dopo in mezzo ai tormenti, no? Perché era abituato ai tormenti, invece il Signore gli dà il paradiso. Il ricco, dice Sant'Agostino, si addormenta convinto di ritrovarsi in mezzo alla bambagia, alla ricchezza, no? Perché quando uno già tutto si addormenta tranquillo, dice domattina continuo a fare i miei comodi, si sveglia e si trova all'inferno, ci rimane malissimo. Così la nostra vita, come una notte, dice Sant'Agostino, una notte passata in una locanda, la vita dell'uomo è una notte passata in una locanda. Il povero si sveglia invece che dormente trova il paradiso. Il ricco si sveglia, invece il paradiso trova i tormenti. Una volta un autore ha detto che il paradiso, l'inferno è l'illusione del paradiso, appunto. Il paradiso, l'illusione del paradiso in realtà è l'inferno. Il paradiso è un dono di Dio, però ce lo guadagniamo qui. È un dono di Dio che Dio te lo dice, io ti do la libertà, scegli tu cosa vuoi. È interessantissimo. Così come il ricco ha tenuto volutamente distante il povero durante la vita, volutamente l'ha voluto. Così oggi dice Abramo al ricco: io non posso più mandare lui da te, perché sei stato tu a tenerlo lontano. Ecco, dovremmo pensare su questo. Forse il Papa, quando ci parla della povertà, della misericordia, vuole che pensiamo proprio a questo, no? Che tutto l'amore di Dio comunque passa per il fratello. Tutte le preghiere che fai, in ogni caso, vengono autenticate dall'amore.